Bentornati carissimi amici ascoltatori ed eccomi ancora qui insieme a voi come al solito. Questa sera andremo avanti nel nostro scoprire insieme la vita di Roboamo. Ricordate che ieri abbiamo sentito proprio di lui, il figlio di Salomone, e adesso, dopo la morte del padre, diventa il nuovo re. Roboamo, sotto l'influenza dei giovani del suo regno, invece di ascoltare il consiglio degli uomini anziani, i quali erano stati consiglieri di Salomone, rifiutò la richiesta delle 10 tribù del nord. Invece di ridurre le tasse, egli minacciò di elevarle. Naturalmente questa decisione non piacque a Geroboamo, che prese una decisione molto drastica. Leggiamo i versetti dal 16 al 19 dal primo libro dei re al capitolo 12. Quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo: «Che abbiamo da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune con il figlio di Isai. Alle tue tende, o Israele, provvedi ora tu alla tua casa, o Davide». E Israele se ne andò alle sue tende. Ma sui figli di Israele che abitavano nella città di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò loro Adoram, responsabile dei lavori forzati, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì. E il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide ed è rimasto ribelle fino ad oggi. In altre parole, Geroboamo spinse il popolo alla ribellione. Questo porterà alla divisione del regno, che finirà naturalmente nella guerra civile. Roboamo quindi continuò a regnare su Giuda. Quando il re mandò Adoram a imporre il nuovo duro regime, il popolo di Israele lapidò il responsabile delle tasse. Saputo questo, Roboamo, il nuovo re, scappò a Gerusalemme. Israele si ribellò contro la casa di Davide, non solo fino al tempo in cui il primo libro dei re fu scritto. Fu una ribellione che continuò fino a che ritornarono dalla cattività babilonese. Questa ribellione portò Geroboamo a capo di 10 tribù, formando così il regno del nord, come andiamo a leggere nei versetti dal 20 al 24 dal capitolo 12. Quando tutto Israele udì che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse alla comunità, e lo fece re su tutto Israele. Nessuno seguì la casa di Davide, tranne la sola tribù di Giuda. Quando Roboamo giunse a Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino, 180.000 uomini, guerrieri scelti, per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. Ma la parola di Dio fu rivolta a Semaia, uomo di Dio, in questi termini: «Parla a Roboamo, figlio di Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino, e al resto del popolo, e di loro. Così parla il Signore: non salite a combattere contro i vostri fratelli, i figli di Israele, ognuno se ne torni a casa sua, perché questo è avvenuto per mia volontà». Quelli ubbidirono alla parola del Signore e se ne tornarono secondo la parola del Signore. Geroboamo quindi si mise a capo delle 10 tribù del nord, mentre Roboamo convocò a Gerusalemme le tribù di Giuda e Beniamino. In un primo tempo egli radunò un esercito per marciare contro le tribù e riannetterle al suo regno. Ma Dio intervenne proibendo questa azione. Sappiamo infatti che questa divisione era una punizione voluta da Dio, conseguenza del peccato di Salomone. Così il popolo di Giuda se ne tornò a casa propria. Seguiamo ora Geroboamo e le sue gesta nei versetti dal 25 al 32, dal primo libro dei re, capitolo 12. Geroboamo costruì Sichem nella regione montuosa di Efraim e vi si stabilì. Poi uscì di là e costruì Penuel. Geroboamo disse in cuor suo: «Ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa del Signore, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda, mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda». Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: «Siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto». E ne mise uno a Betel e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato, perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche dei santuari di alti luoghi e creò dei sacerdoti, presi qua e là dal popolo, che non erano dei figli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Betel, perché si offrissero sacrifici ai vitelli che egli aveva fatti, e a Betel stabilì i sacerdoti degli alti luoghi che aveva eretti. Re delle 10 tribù che formavano il regno del nord, scelse Sichem come capitale e vi si stabilì. Vi ricorderete che, mentre era ancora in vita Salomone, Dio aveva promesso a Geroboamo che, se avesse obbedito ai comandamenti del Signore ed avesse camminato secondo la sua volontà, egli, il Signore, avrebbe reso grande e duraturo il suo regno. Ma Geroboamo non seguì il Signore. Egli non vedeva di buon occhio che i suoi sudditi andassero a Gerusalemme ad adorare il Signore nel Tempio di Salomone. Temeva che le simpatie del suo popolo si volgessero di nuovo verso Roboamo, il re di Giuda, e in tal caso pensava che sarebbe stato senz'altro ucciso. Perciò escogitò un piano per evitare che gli israeliti, sui quali regnava, andassero tutti a Gerusalemme. Il Signore, che gli aveva dato il regno, avrebbe senza dubbio saputo anche mantenerglielo, ma Geroboamo non aveva fiducia in Dio e mise in atto il piano malvagio suggeritogli dal suo animo incredulo. Scelse due città, Betel a sud, sulla strada verso Gerusalemme, e Dan al nord, e le costituì come luogo di adorazione. In ognuna collocò un vitello d'oro e ordinò che il popolo vi svolgesse il suo culto. Con questo fatto venne introdotta in Israele l'idolatria. È triste leggere nel versetto 28 queste parole: «O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto». Non solo fece costruire dei vitelli d'oro come oggetto di adorazione, ma costruì dei templi e, naturalmente, dovette ordinare dei sacerdoti che furono presi fuori dalla tribù di Levi. Inoltre, istituì feste simili a quelle che venivano fatte in Giuda. Fu proprio durante una di queste feste che accadde il fatto determinante nella vita di Geroboamo. Lo leggiamo nell'ultimo versetto del capitolo 12 e nei primi 7 del capitolo 13, nel quale, capitolo 13, vedremo anche il giudizio di Dio contro i falsi altari di Geroboamo e lo strano episodio dell'uomo di Dio che fu ingannato da un certo profeta. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, che aveva scelto di testa sua, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Betel, celebrò una solennità per i figli di Israele e salì all'altare per bruciare incenso. Un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare l'incenso. E per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire: «Altare, altare, così dice il Signore. Ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso, e si arderanno su di te ossa umane». E quello stesso giorno diede un segno miracoloso, dicendo: «Questo è il segno che il Signore ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà, e la cenere che vi è sopra si disperderà». Quando il re Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva gridata contro l'altare di Betel, stese la mano dall'alto dell'altare e disse: «Pigliatelo!» Ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui rimase paralizzata e non poté più tirarla indietro. L'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse: «Ti prego, implora la grazia del Signore, del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia resa la mano». E l'uomo di Dio implorò la grazia del Signore, e il re riebbe la sua mano, che tornò come era prima. Il re disse all'uomo di Dio: «Vieni con me a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo». Mentre Geroboamo era vicino all'altare che aveva fatto costruire, in opposizione a quello di Gerusalemme, ecco che accadde un fatto insolito. Si avvicina un uomo di Dio, cioè un profeta, che pronunciò parole di condanna contro l'altare, cioè contro l'idolatria che vi veniva praticata. Non fu una profezia generica, ma molto precisa, che chiamò in causa una persona ben definita, un re che avrebbe regnato circa 300 anni dopo, Giosia. Il profeta di Dio enfatizza ora qualcosa che sarebbe avvenuto tanto tempo dopo. Giosia fu un buon re e regnò 31 anni. Egli guidò uno dei 5 grandi risvegli che si ebbero durante il periodo dei re. Noi considereremo questi risvegli più avanti, quando andremo a studiare i due libri delle cronache. Questi risvegli, infatti, non sono menzionati qui nei libri dei re. Inoltre, come prova che era un vero profeta, quell'uomo di Dio annunciò che quell'altare si sarebbe spezzato. Geroboamo era vicino all'altare quando l'uomo di Dio profetizzò queste cose. Egli stava offrendo un sacrificio al vitello d'oro. Geroboamo alzò la sua mano contro di lui. Forse il re stava dicendo: «Prendetelo, deve essere ucciso». Quando il re puntò sull'uomo di Dio la sua mano, ecco che all'improvviso essa si paralizzò. Il re cambiò subito tono molto radicalmente e supplicò quell'uomo di chiedere a Dio che la sua mano venisse guarita. La mano tornò sana e per ricompensarlo il re si offrì di portare il profeta a casa con lui in segno di riconoscenza, di onore. Ma adesso proseguiamo la lettura fino al versetto 10, sempre dal primo libro dei re, capitolo 13. Ma l'uomo di Dio rispose al re: «Anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrei fatta l'andata». Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatta, venendo a Betel. Questo gli fa molto onore. Dopo queste cose, il profeta se ne andò per una strada diversa da quella che aveva fatto per andare a Betel. A ogni modo, nei prossimi versetti, troveremo che egli stesso fu ingannato da un profeta che lo portò a disubbidire a Dio e dovette soffrire amare conseguenze. Si potrebbe pensare che l'esperienza che Geroboamo ebbe con l'uomo di Dio l'abbia trasformato. Ma facciamo un salto in avanti, ai versetti 33 e 34. Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia. Istituì anzi nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Quella fu, per la casa di Geroboamo, un'occasione di peccato che attirò su di lei la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Forse ci sentiremo di giudicare Geroboamo per la lezione mancata, ma forse dimentichiamo come nemmeno per noi sia facile seguire immediatamente le indicazioni chiare della volontà di Dio. Resta il fatto che ogni volta che la Bibbia nomina Geroboamo dice «Geroboamo che fece peccare Israele». Ma torniamo indietro e leggiamo un episodio che forse ci sembrerà strano e che riguarda il profeta che aveva parlato a Geroboamo da parte di Dio. Iniziamo con i versetti dall'11 al 19, dal primo libro dei re, capitolo 13. C'era un vecchio profeta che abitava a Betel, e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel, e le parole che aveva dette al re. Quando il padre udì il suo racconto, disse ai suoi figli: «Per quale via se n'è andato?» Poiché i suoi figli avevano visto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Egli disse ai suoi figli: «Sellatemi l'asino». Quelli gli sellarono l'asino ed egli vi montò su, seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terebinto e gli disse: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Egli rispose: «Sono io». Allora il vecchio profeta gli disse: «Vieni con me a casa mia a mangiare». Ma egli rispose: «Io non posso tornare indietro con te, né entrare in casa tua, e non mangerò pane né berrò acqua con te in questo luogo, poiché mi è stato detto per ordine del Signore: in quel luogo tu non mangerai pane né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai fatta l'andata». L'altro gli disse: «Anch'io sono profeta come te, e un angelo mi ha parlato per ordine del Signore, dicendo: riportalo con te in casa tua, perché mangi del pane e beva dell'acqua. Egli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Un'opera di un uomo di Dio proveniente da Giuda. Egli riferì le parole pronunciate contro l'altare, che subito dopo si era spezzato, e l'episodio della mano di Geroboamo. Il vecchio ascoltò attentamente, poi domandò quale via avesse preso il profeta di Giuda. Avute le informazioni necessarie, fece sellare l'asino e si affrettò a inseguire l'uomo di Dio che trovò seduto sotto un albero. Dopo essersi accertato della sua identità, lo invitò a casa sua. L'uomo di Dio spiegò che il Signore glielo aveva proibito e che doveva tornare subito a Giuda, ma l'altro insistette e gli disse che un angelo, per ordine del Signore, gli aveva detto di condurlo a casa sua affinché mangiasse e bevesse. Non era vero, era solo una bugia per convincere l'uomo a seguirlo, e questi gli credette e accettò l'invito. Ma vediamo come termina questo episodio, leggendo i versetti dal 20 al 24 da Prima Re, capitolo 13. Mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda. Così parla il Signore. Poiché tu ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il comandamento che il Signore, tuo Dio, ti aveva dato, e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli t'aveva detto «Non vi mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi padri». Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò e un leone lo incontrò per strada e l'uccise. Il suo cadavere rimase steso sulla strada. L'asino se ne stava presso di lui e il leone pure presso il cadavere, punito per la sua disubbidienza. Quando ebbe finito di mangiare, l'uomo di Dio se ne andò, ma lungo la strada fu assalito da un leone che lo uccise. Il suo cadavere rimase steso sulla via. Il leone non lo divorò, ma restò vicino al corpo. Nei versetti seguenti troviamo descritto che alcuni uomini lo videro e andarono a raccontarlo al vecchio profeta, le cui bugie avevano indotto quest'uomo, l'uomo di Dio, a disubbidire al Signore. Allora il vecchio mandò a prendere il cadavere e lo fece seppellire nella sua tomba, dicendo ai suoi figli di seppellire anche lui in quella tomba, quando sarebbe morto, perché ciò che egli aveva predetto contro l'altare di Betel e gli altri luoghi di culto, luoghi ovviamente di culto idolatra, si sarebbero certamente verificati. Domani passeremo allo studio, alla lettura del capitolo 14, capitolo che tratterà della profezia contro il regno di Geroboamo e dell'idolatria, idolatria che andrà a contaminare anche il regno di Roboamo. Quindi per saperne di più su questo capitolo 14, appuntamento a domani, quando insieme scopriremo cosa succede. Bene, quindi non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi un buon riposo e ovviamente appuntamento a domani sera.